Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran presenta radionuclide cesio 137 prodotto a livello nazionale. Iran esercita grandi progressi nella produzione di droni. L'iraniana Mohbeli tra astronauti arrivati alla Stazione Spaziale Internazionale. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è lunedì 28 agosto 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con diritti umani occidentali. A tra poco. Gli esperti nucleari iraniani sono riusciti per la prima volta a produrre il radionuclide cesio 137, che prima veniva importato. Il materiale utilizzato per molteplici obiettivi medici e industriali è stato presentato domenica durante una mostra a Teheran alla presenza di Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica. I radionuclidi o radioisotopi sono variazioni atomiche radioattive degli elementi, sono per lo più prodotti esponendo materiali target idonei di flusso di neutroni in un reattore nucleare per un tempo appropriato. Con un tempo di dimezzamento di 30 anni, il radionuclide cesio 137 non esiste in natura e si trova principalmente nel combustibile nucleare usato e nei rifiuti radioattivi. Viene utilizzato in dispositivi per radiazioni, brachiterapia, radioterapia e vari tipi di calibri industriali. Il materiale è necessario anche per irradiare prodotti sanguigni, cosmetici, alimenti e altri prodotti. Negli ultimi anni l'Iran ha compiuto notevoli progressi nel settore nucleare nonostante le minacce e le sanzioni, soprattutto imposte da parte degli occidentali. Teheran ha sempre ribadito che il suo programma nucleare è destinato solo a obiettivi pacifici. Il rapporto dell'Iran con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica IEA è limitato all'accordo di salvaguardia e del trattato di non proliferazione nucleare. La dichiarazione è stata rilasciata dal capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana, Mohammad Eslami, durante la presentazione del radionuclide cesio 137 prodotto a livello nazionale. L'isotopo radioattivo ha delle applicazioni mediche. Le parole di Eslami hanno sostanzialmente avviato così come una nuova fase delle attività nucleari dell'Iran, sempre per obiettivi pacifici. Interpellato sulla notizia di un rallentamento dell'arricchimento dell'uranio al 60%, il capo dell'agenzia nucleare iraniana, Eslami, ha ribadito che il programma procede sulla base dell'accordo del 2020, nonostante l'opposizione di nemici come gli Stati Uniti, come concordato all'interno dei vertici di Teheran. La presentazione arriva dopo che la Repubblica Islamica ha annunciato che il suo programma nucleare nazionale sta procedendo secondo i piani stabiliti dalla legge approvata nel 2020 dal Parlamento Islamico, dal Majlis. Nonostante tutti gli sforzi da parte dei nemici per ostacolare il processo nucleare in Iran. Allora, la legge del 2020 prevede l'arricchimento dell'uranio al 20% di purezza, che supera appunto i limiti previsti dall'accordo sul nucleare del 2015 Barjom. L'Iran, all'indomani della firma dell'accordo, ha cominciato a rispettare i suoi impegni, cioè ridurre le attività nucleari. In cambio aspettava una riduzione fino all'annullamento delle sanzioni imposte dagli Stati e dall'Unione Europea. Gli Stati Uniti, anzi, con l'arrivo al potere di Donald Trump, prima si sono ritirati da un accordo che portava la firma dell'America, ovviamente ai tempi di Barack Obama, e poi ha messo in atto delle più dure sanzioni contro l'Iran, intitolate sanzioni della strategia di massima pressione. La suddetta legge imponeva di intensificare le attività nucleari oltre i limiti dell'accordo del 2015 nel tentativo di costringere Washington a revocare le sanzioni illegittime. In tutti questi anni l'Iran unilateralmente proprio rispettava gli impegni, dall'altra parte, da parte degli Stati Uniti e degli europei, non c'è stato visto nulla di pratica per quanto riguarda gli impegni previsti dal Barjom. La Repubblica Islamica dell'Iran ha compiuto progressi significativi nella produzione di droni ed oggi in grado di esportare i suoi equipaggiamenti di difesa che sono prodotti interamente nel paese. Oggi abbiamo raggiunto capacità tali da poter esportare alcuni dei nostri prodotti per la difesa in altri paesi a chiunque. Lo ha affermato domenica, parlando ai giornalisti, comandante delle forze di difesa aerea dell'esercito iraniano, generale Alireza Sabohifar. Ha tenuto a sottolineare che l'Iran è la potenza di difesa aerea dominante a livello regionale. Poi ha detto che il paese possiede le migliori, più avanzate attrezzature di difesa a livello mondiale. Sabohifar ha anche affermato che l'Iran è tra i migliori nel campo della guerra elettronica. Abbiamo fatto progressi negli ultimi anni grazie all'ordine del leader della rivoluzione islamica, il suo Ayatollah Khamenei, nel campo della produzione di droni, ha tenuto a sottolineare il comandante. Abbiamo sviluppato iniziative di cui il nemico non sa nulla. Solo e soltanto una parte limitata delle capacità militari dell'Iran è stata messa in mostra, è stata anche pubblicata, il che ha già sbalordito il nemico. A giugno l'Air Force Defense, cioè la forza aerea iraniana, ha annunciato l'intenzione dell'unità di produrre equipaggiamenti militari avanzati a lungo raggio per fronteggiare potenziali minacce. Negli ultimi anni esperti e tecnici militari iraniani hanno fatto progressi sostanziali nella produzione di un'ampia gamma di attrezzature proprio nazionali, rendendo le forze armate iraniane autosufficienti. I prodotti militari della Repubblica Islamica dell'Iran ha un vastissimo mercato a livello mondiale. La Repubblica Islamica dell'Iran ha ripetutamente avvertito che non esiterà a rafforzare la propria capacità militare, che è interamente destinata a questa capacità, alla difesa sia del paese che dell'intera regione. La comandante iraniana Yasemin Mughbeli e altri tre astronauti della navicella Dragon della missione Crew 7 sono arrivati alla Stazione Spaziale Internazionale. La quarantenne Yasemin, in quanto la prima viaggiatrice nello spazio, ha auspicato di mostrare alle ragazze iraniane che possono puntare in alto. Credete in se stesse, qualcosa di veramente potente, ha detto Mughbeli prima del volo. L'attracco è un successo per la missione NASA e SpaceX. La navicella Dragon della missione Crew 7 si è agganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Quattro nuovi membri dell'equipaggio sono stati accolti dagli altri sette astronauti in orbita già da mesi. Hamas chiede alla Sierra Leone di non aprire l'ambasciata ad Al-Quds. Il movimento di resistenza islamica palestinese con sede a Gaza ha chiesto alla Sierra Leone di annullare il progetto di aprire la sua ambasciata nella città di Al-Quds, Gerusalemme occupata, esortando le autorità del paese africano ad allinearsi con i diritti del popolo palestinese e con la giusta causa nazionale. Il portavoce di Hamas, Abdullatif Qanu, in una dichiarazione ha denunciato la decisione come una violazione dei diritti dei palestinesi, una dimostrazione di sostegno all'occupazione fascista delle terre palestinesi per mano di Israele, una posizione così sfortunata da parte del governo della Sierra Leone arriva in un momento in cui i crimini e il terrorismo del regime israeliano contro il popolo palestinese sono diventati più intensi che mai, ha aggiunto il portavoce di Hamas. Ciò darebbe all'esercito e ai coloni sionisti via libera per persistere nelle violazioni dei diritti palestinesi ed espropriare più terre palestinesi, specialmente nella zona occupata di Al-Quds. Questo dopo le affermazioni di Hamas, dopo che il presidente della Repubblica della Sierra Leone, Julius Maada, ha manifestato l'intenzione di aprire l'ambasciata nella città occupata di Gerusalemme. Lo ha detto dopo una conversazione telefonica con il ministro degli esteri del regime israeliano Eli Cohen. La Sierra Leone non ha una rappresentanza diplomatica nei territori occupati palestinesi, con Israele, cioè ha stabilito relazioni ufficiali nel 1961. Anche Israele non ha un'ambasciata nella capitale Freetown e la competenza spetta alla sede diplomatica in Senegal. Al-Aqsa, ennesima provocazione sionista. Oltre 170 coloni ebrei estremisti hanno fatto una, per così dire, passeggiata sotto la stretta protezione delle forze militari israeliane nel complesso della moschea di Al-Aqsa, spianata delle moschee nella città vecchia di Al-Quds, Gerusalemme occupata. Si tratta dell'ultimo atto di provocazione nei confronti dei luoghi sacri islamici da parte del regime sionista. Secondo l'agenzia Shehab, i coloni sono entrati nei cortili del luogo sacro attraverso la porta al-Maghrabia e poi hanno fatto il loro gesto provocatorio. Sin dalla mattinata il regime sionista aveva schierato soldati all'interno del sito e anche nei dintorni della grande moschea per proteggere i coloni. Il Dipartimento del Fondo Islamico di Al-Quds ha riferito all'agenzia di stampa Safa. Secondo questo rapporto, 173 ebrei coloni hanno deliberatamente eseguito rituali e preghiere talmudiche nell'era di Bobol. Rahma, porta della misericordia, in netta e palese violazione dello status quo del sito. Le forze militari israeliane, proprio allo stesso momento, hanno impedito ai fedeli musulmani palestinesi di entrare sulla spianata delle moschee.
Diritti umani occidentali.
L'ex segretario di Stato americano John Kerry ha ammesso che l'invasione nell'Iraq di Saddam Hussein era basata su menzogne. La guerra intrapresa dagli Stati Uniti contro l'Iraq di Saddam Hussein non era una guerra legittima e che il paese non disponeva di armi di distruzione di massa. Le accuse mosse dagli Stati Uniti contro l'Iraq di Saddam Hussein, che nel 2003 hanno portato all'invasione del paese, sono state del tutto false. È così toccato anche a John Kerry confermare quanto da tempo sappiamo, che l'invasione dell'Iraq guidato dal suo paese nel 2003 non è stato un crimine di aggressione, perché l'ex presidente George W. Bush non è mai stato minacciato direttamente. Il 20 marzo 2003, l'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ordinò unilateralmente un attacco militare contro l'Iraq senza un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la complicità dell'allora primo ministro britannico Tony Blair. Successivamente, le truppe americane e britanniche hanno scatenato una guerra su larga scala che ha distrutto l'Iraq e ucciso migliaia di abitanti di questo paese. Il giornalista francese Darius Rucheben ha twittato un segmento dell'intervista in cui ha notato che l'invasione dell'Iraq è stata una vera e propria guerra di aggressione basata sulla bugia che Baghdad possedesse segretamente armi di distruzione di massa. No, ha risposto Kerry, perché non c'è mai stato nemmeno un processo di accusa diretta al presidente stesso George W. Bush. Kerry, che attualmente è l'inviato speciale di Washington per il cambiamento climatico, ha aggiunto che ci sono stati abusi nel corso di quel conflitto e che all'epoca si opponeva alla guerra e pensava che fosse un errore. Tuttavia, ha votato al Senato a favore dell'autorizzazione all'invasione dell'Iraq. L'alto funzionario ha riconosciuto che l'invasione che ha ucciso migliaia di civili era basata su una bugia. A quel tempo non si sapeva che fosse una bugia. Le prove che sono state presentate, la gente non sapeva che era una bugia, ha detto l'ex diplomatico, prima di dire a Rochebin che non ha intenzione di continuare a parlare della guerra in Iraq in questo momento. dopo che Colin Powell aveva riconosciuto che la provetta agitata all'ONU non conteneva antrace ma brotalcol, anche John Kerry ha ammesso che dietro le accuse mosse contro Saddam Hussein non vi era un straccio di verità, confermando che la guerra del 2003 si basava solamente su una grande quantità di menzogne. Menzogne che però hanno portato alla morte di migliaia di civili, alla distruzione di un paese, alla destabilizzazione di un'intera area del pianeta, ma evidentemente alla Casa Bianca questo stavano cercando. E come sempre accade per le guerre iniziate dagli Stati Uniti, nessuno paga. Come noto, l'allora amministrazione Bush ha accusato il presidente iracheno Saddam Hussein di possedere armi chimiche e biologiche, così come di essere in qualche modo coinvolto negli attacchi terroristici dell'11 settembre a New York e Washington. Le prove dell'esistenza di armi di distruzione di massa offerte ai media e al Consiglio di sicurezza dell'ONU si sono rivelate totalmente false e tali armi non sono mai state trovate. Allo stesso modo, non è mai stata stabilita alcuna connessione tra Baghdad e Al-Qaeda. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.